Una terza considerazione che faccio, che è di tipo ambientale, ma anche qui economico e anche giuridico, e qui vedete che un'altra macroarea è coinvolta, è quella del concetto di bene comune. E poi dopo brevemente arriverò al mio specifico disciplinare, che è quello della urbanistica, quindi del governo del territorio. Allora, questo, il tema del bene comune, che tra l'altro ha dei risvolti etici, evidentemente, è un'altra tematica che va messa al centro della nostra riflessione, e poi la definirò dal punto di vista urbanistico. Però ancora il Papa lo ricordava, e credo che sia veramente da leggere e da rileggere questa enciclica, perché ha anche una parte scientifica di assoluto rilievo che merita di essere letta. Ecco, il tema del bene comune, che è noto per alcune componenti dell'ambiente, ma sempre sottoposto, come dire, a giudizio e a discussione, sta toccando nel campo del governo del territorio in maniera decisiva, sta toccando, sta arrivando anche ai suoli, alla terra. Ecco, questo è una, come dire, un'evoluzione. È entrato nella normativa regionale lombarda nel 2011, in una legge che riguarda le aree agricole, il suolo è stato definito bene comune. E poi è tornato nella legge 31-2014, di cui dopo dirò qualcosina. Quindi il concetto del bene comune è un altro faro che dovremmo avere davanti, perché vi assicuro che ha delle notevolissime implicazioni. Poi sentiremo parlare di mobilità, già il chairman l'ha richiamato. Anche nel campo della mobilità c'è una riflessione sul bene comune. Noi ci muoviamo con mezzi di trasporto privati in larga parte su uno spazio pubblico. Ecco, questa, vuol dire, la contraddizione della coda è il fatto che tanti soggetti privati utilizzano lo spazio comune, inveendo contro gli altri che stanno creando la coda. Il tema del bene comune riguardo ai suoli l'ha introdotto il Ministro dell'Agricoltura nel 2012, quando ha detto: attenzione, che anche la riflessione sul suolo deve essere portata, come dire, nell'agenda politica, non solo dal lato negativo, cioè consumiamo i suoli, quindi dopo non ne resta più, ma dal lato positivo, cioè cos'è il suolo che consumiamo? Il suolo che consumiamo è un suolo normalmente dedicato all'attività di produzione agricola. E quindi se noi consumiamo o cementifichiamo, questo termine che a me non piace, ma comunque che è entrato un po' nella vulgata, ecco, stiamo sottraendo delle risorse che servono alla nostra vita. E il Ministero dell'Agricoltura fece un rapporto che era introduttivo, interessante innovazione e interferenze, era introduttivo a una normativa di tipo urbanistico, ragionando sulla diminuzione della superficie utile agricola che è avvenuta negli ultimi anni e anche sull'autosufficienza alimentare del nostro paese. Un approccio, vedete, che non parte dal solito discorso abbiamo aumentato troppo l'urbanizzazione, ma parte dall'altra parte. Che cos'è che abbiamo consumato? Ve lo sottolineo perché anche il tema del bene comune rispetto ai suoli agricoli è importante. La sostenibilità e le valutazioni. Dal punto di vista ambientale abbiamo introdotto da ormai molti anni l'idea della valutazione ex ante. Non si fa più niente, non è vero, ma insomma le grandi trasformazioni che proponiamo al territorio, prima le valutiamo, la valutazione ex ante, cioè prima che avvengano, valutiamo gli effetti prima. Questa è un'evoluzione nel concetto della natura in campo ambientale, no? Non più chi inquina paga, c'è ancora, ma soprattutto è importante l'approccio del prevenire, cioè cerchiamo di capire prima evidentemente per evitare le cose più negative. Tutto questo traguardato alla sostenibilità dello sviluppo, che è un concetto relativo, quindi difficile da governare numericamente. Quindi le valutazioni di impatto che riguardano le grandi opere e riguardano le trasformazioni del territorio, quindi riguardano il governo del territorio. La valutazione ambientale strategica sono una grande innovazione dal punto di vista anche culturale, ma lo dico assumendomi responsabilità e anche un po' di responsabilità diretta ce l'ho, sono un fallimento fino ad oggi, un parziale fallimento, nel senso che tante cose le continuiamo a fare come prima, con accanto una valutazione ambientale che ci serve a mettere a tacere la coscienza, cioè abbiamo valutato gli effetti dal punto di vista ambientale, poi li facciamo comunque, quindi un allegato. Invece la valutazione ambientale nasce come approccio alla decisione. Non è, ho un po' esagerato per darvi delle tinte un po' più forti, non è sempre un fallimento, ma è rarissimo che una scelta decisa dal punto di vista dello sviluppo socio-economico sia bloccata decisamente, definitivamente, da una valutazione dell'impatto ambientale. Dobbiamo maturare su questo perché dobbiamo anche mettere a punto strumenti tecnici dal punto di vista della valutazione. Quindi l'idea che sta sotto le valutazioni è che si deve traguardare uno sviluppo sostenibile, difficile da definire, che, come diceva il CERN prima, evidentemente è intersecato alla sostenibilità sociale ed economica. Questo è nella teoria dello sviluppo sostenibile, quindi è evidente che sia così. Arrivo alla parte urbanistica, perché altrimenti non vengo meno al mio punto. Allora, dal punto di vista urbanistico, quali sono gli scenari che abbiamo davanti? Allora, gli scenari che abbiamo davanti non sono tutti omogenei se guardiamo la scala mondiale, nel senso che ci sono aree del pianeta dove ancora si sta traducendo sul territorio l'effetto della crescita economica, anche molto rapida, soprattutto in Asia, per cui le città crescono, e sappiamo che crescono con enormi problemi, e ci sono parti importanti del mondo, soprattutto in Europa, dove poche città crescono, molte città si trasformano, alcune città si riducono. Questi fenomeni sono sempre avvenuti nella storia, non dobbiamo spaventarci. Se andate a Roma vedete, se studiate la storia di Roma, una delle più grandi metropoli dell'antichità, evidentemente ha avuto momenti di crescita, momenti di contrazione, di ricrescita e così via. Va bene, però quello che noi stiamo affrontando oggi è un altro problema, che è stato in qualche misura anche ben descritto dal punto di vista dell'espansione, ma anche, come dire, ha già trovato dei momenti di attenzione di tipo normativo, sia in regione che a livello nazionale. Il tema è la città nelle nostre latitudini, in Europa, in gran parte dell'Europa, non dappertutto, qualche grande metropoli continua a crescere, soprattutto Londra, è in trasformazione. E questo perché? Per due motivi. Probabilmente perché ci sono meno domande dal punto di vista della crescita dei contenitori e soprattutto perché abbiamo già soddisfatto con molta sovrabbondanza una domanda che non c'era, perché nelle trasformazioni urbanistiche da molti anni il primo driver non è il fabbisogno e la risposta, ma è la finanziarizzazione del processo della trasformazione edilizia del territorio. E questo è quello che ha portato una variabile che non era nota 50 anni fa. Dico 50 anni fa perché venerdì della settimana scorsa abbiamo celebrato in una ventina di università in contemporanea i 50 anni dell'alluvione di Firenze. Scusate se faccio questo esempio, ma è molto significativo. Dopo l'alluvione di Firenze venne istituita una commissione presieduta dal professor De Marchi, uno dei pilastri dell'idraulica italiana, professore del Politecnico, 200 esperti, mai più un'esperienza così fu fatta nel nostro paese, che ha disegnato il dissesto idrogeologico in Italia, un rapporto interessantissimo che nessuno trova più, ma io ce l'ho, 5.000 pagine e ce l'ho anche scannerizzato, digitalizzato se volete, vi dico dove scaricarlo, perché è una lettura interessantissima. Bene, era chiarissimo già 50 anni fa che il modello di urbanizzazione aveva dei problemi negativi, e guardate che le catastrofi sono solo la punta dell'iceberg dei problemi ambientali, ma sono la punta dell'iceberg, ci aiutano a capire in maniera drammatica dove stanno i problemi. E il dissesto idrogeologico è diverso dal terremoto, La concausa umana della pericolosità è provata. Quindi allora era chiaro che il modello di sviluppo non era sostenibile, ma, anche se non si usava il termine, ma quello che non era chiaro era la finanziarizzazione della trasformazione. 4 minuti. La finanziarizzazione vuol dire, se io trasformo un suolo in un'area urbana, questo suolo aumenta di valore in maniera anche molto significativa, e questo determina una delle attività, quando la domanda era maggiore dell'offerta, una delle attività economiche più redditizie. Questo ha portato a un'esagerazione dell'offerta, adesso l'offerta è molto maggiore della domanda e quindi i prezzi sono calati, e quindi al di là del problema che hanno avuto moltissime imprese, moltissime agenzie, moltissimi real estate, c'è un altro problema per la città, è che la città non ha più la possibilità, non è detto che le ricostruzioni sono più fasate, perché sono un po' multitasking, ma non tantissimo, la città non ha più la capacità, dove si sta rigenerando come da noi o dove dovrebbe, non ha più la capacità di generare le risorse che sono all'origine stessa della città, perché è vero che la trasformazione del territorio porta degli impatti, ma il plus valore della trasformazione urbana è la condizione sine qua non per l'esistenza della città, anche in altre latitudini. Se non si crea questo valore, non si crea la città, siamo nelle aree rurali, non avete dei servizi tecnologici, non avete tutto quello che vorremmo avere con le smart city se non si genera valore nelle trasformazioni private. Allora, che cosa, come usciamo da questo loop? È difficilissimo uscire da questo loop, perché noi abbiamo una città che deve rigenerarsi, quindi costa molto di più ristrutturare che costruire il nuovo, lo sappiamo, ma non abbiamo più le risorse. 50 anni fa questo non era noto, 50 anni fa i bilanci dei comuni non dipendevano pesantissimamente come oggi dagli oneri di urbanizzazione e non era immaginabile. Questa è la sfida che abbiamo davanti ed è molto difficile, ed è molto difficile. Per cui quando parliamo di rigenerazione, che sostanzialmente questa è la sfida che abbiamo davanti dove ci è dato di vivere, no? In questi anni, quindi in Europa e soprattutto in Italia, quando parliamo di rigenerazione dobbiamo mettere in atto un meccanismo tipo economico, cioè dobbiamo capire da dove vengono le risorse. Io concludo, mi scuso, io le lascio le slide sul computer, poi se uno le vuole se le leggerà. Quindi vado velocemente alla conclusione. Io credo che noi dobbiamo inserire una riflessione di tipo economico-ambientale, che è una sfida che io lancio anche alla mia università, ma a tutti gli interlocutori. Cioè noi dobbiamo cercare di capire come allocare le risorse scarse del nostro paese a tutti i livelli rispetto a quello che vogliamo fare nel futuro. Facciamo l'esempio delle zone da ricostruire, perché rigenerare è un processo pacifico, ricostruire dopo un evento catastrofico come il terremoto è un processo drammatico. Allora sappiamo per certo che la ricostruzione di questi anni dopo gli eventi sismici è costata tantissimo, tantissimo, ed è costata sicuramente molto di più, si calcola circa 3 miliardi all'anno spalmati su tutti gli anni senza eventi, molto di più di quello che sarebbe costato mettere in sicurezza il patrimonio. Allora, se facciamo una contabilità unica dello Stato in cui mettiamo dentro gli effetti dei disastri ambientali, gli effetti ambientali che sentiremo dopo sulla salute umana e cosa costa questo, gli effetti delle trasformazioni, i bisogni della città e facciamo un conto unico, vedremo che probabilmente, io non sono un economista, sono economisti al tavolo che forse potrebbero obiettare solo che dico, ma io credo che sia una sfida ed è la sfida dell'economia circolare, altrimenti l'economia circolare rimane un'altra bella parola come lo sviluppo sostenibile che lanciamo avanti e poi non sappiamo neanche rincorrere la palla per dire che cos'è. La sfida secondo me oggi è facciamo un unico bilancio delle risorse scarse che abbiamo, che sempre più avremo, e cerchiamo di capire dove guadagniamo e dove spendiamo. Ci sono tante voci dove spendiamo in esternalità negative e quindi dobbiamo prevenire quelle spese negative non produttive con degli investimenti. Per rigenerare la città servono investimenti anche pubblici, che per i quali secondo me si può calcolare un rendimento positivo a lungo termine. È un termine che mi spiace più lungo dei mandati politici e quindi bisogna avere una lungimiranza che sicuramente la storia fonderà, come ha detto prima, ma che tutti devono avere e speriamo che tutti li abbiano, anche i responsabili delle tre bandiere che abbiamo qui alle nostre spalle, perché con un'unica contabilità forse riusciremo ad affrontare il dilemma urbano che è quello che vi ho detto prima. Quindi non ho fatto una lezione di urbanistica, mi scuso, ma ho voluto presentarvi il problema dei problemi. Se vogliamo rigenerare la città serve introdurre nel meccanismo economico tradizionale una variazione, perché il meccanismo economico tradizionale, forse anche per fortuna, perché dobbiamo stoppare la crescita urbana disordinata, è fermo e probabilmente non si rimetterà in moto per molto tempo e forse virtuosamente non si rimetterà in moto mai, come l'abbiamo visto nel recente passato. Grazie. Grazie. Grazie.
Sarebbe più facile se disponessimo di qualche indicatore un po' più raffinato del famoso prodotto interno lordo, no? Per esempio, che mette dentro tutto. Voi sapete che il Giappone ha avuto un sussulto del prodotto interno lordo quando c'è stata la tragedia di Fukushima, perché cioè è cresciuto, un paese stagnante da 20 o 30 anni, ha avuto un sussulto del prodotto interno lordo giapponese quando c'è stata la tragedia di Fukushima, perché ovviamente tutti quel disastro ha comportato forti investimenti, spese. Ecco, questo per darvi un'idea, il prodotto interno lordo somma positivamente sia un aumento di produttività industriale, per capirsi, sia un tamponamento a catena in autostrada fa aumentare il prodotto interno lordo anche lui. Quindi bisognerebbe invece fare un po' di distinzione tra queste cose.